Sia lodato Gesù Cristo. Devo anzitutto cominciare la mia riflessione con voi stasera con una correzione per un errore che ho fatto domenica scorsa, un errore di matematica, quindi mi perdonate perché sapete che io non ne so matematica. Però i ministranti che vedete sembrano angeli così, no? Vicini all'altare, quando è finita la messa, subito mi hanno rimproverato, hai fatto un grave errore, pensavo fosse qualcosa di teologico, morale, dottrinale, scritturistico. In un momento ho fatto una specie di resoconto di tutti i miei studi, non mi sembrava di aver detto eresie, ma ho detto che in una settimana ci sono 10.000 ore, invece ci sono 10.000 minuti. Ecco, semplicemente questo. Di modo che, però, sono contento che stiano attenti, almeno alla matematica, speriamo poi stiano attenti anche alla morale, alla scrittura, alla sacramentaria e a tutto il resto che fa parte degli insegnamenti. E li ringrazio anche, no? Perché comunque esercitano la correzione fraterna quando si accorgono che il parroco è un po' insufficiente, come nel caso della matematica. Ho già introdotto la liturgia della parola di oggi, o meglio il commento che facciamo tutte le domeniche della pagina evangelica nell'introduzione della celebrazione. E nelle scorse settimane noi abbiamo già toccato alcuni argomenti che la pagina del Vangelo di oggi ci ripresenta. Questo ci dà la possibilità di dire sostanzialmente due cose. Prima, velocemente torneremo su alcuni degli argomenti, ma per ricordarli solo. Secondo, quel concetto che mi piace molto del cammino di fede che noi facciamo. Quando noi veniamo alla messa, e mi auguro che alla messa ci veniamo tutte le domeniche, noi non veniamo qui per vivere degli episodi di fede, no? Io dico sempre dei flash. Oggi vado a messa, sento una parola di Dio che poi però durante la settimana non ha agganci con niente, domenica prossima un'altra pagina. Questo no, renderebbe la nostra vita di fede molto difficile. Invece quello che noi facciamo è un cammino di fede. E le nostre domeniche, soprattutto quando viviamo, come stiamo facendo adesso, il tempo ordinario, le nostre domeniche sono un cammino che noi facciamo. Anche gli argomenti che noi trattiamo, che sono tutti legati, ci portano a maturare degli aspetti importanti per la nostra vita spirituale. Tanto che ho detto ieri, e mi piace ripetere oggi, alla fine il nostro venire a messa e il nostro ascoltare questa parola di Dio così legata di domenica in domenica ci fa diventare quello che siamo, ci fa diventare cristiani. E per definizione il cristiano chi è? È quello che segue Gesù Cristo. Vedete come allora la mia presenza in chiesa, la mia partecipazione dice sempre di più quello che sono, uno che segue Gesù. E questo credo sia molto bello. Per esempio è molto bello quando ci avviciniamo alla confessione. Perché? Perché non andiamo a dire un elenco di cose tipo l'elenco della spesa, ma andiamo a dire quello che è il risultato del cammino di fede del periodo che è trascorso dall'ultima confessione. Come sono andato? Ho veramente vissuto quella parola di Dio che ho ascoltato tutte le domeniche alla messa e che mi ha chiesto di uscire da me stesso, dalle mie convinzioni, per accettare sempre più e sempre meglio la mentalità di Gesù Cristo, del suo Vangelo, che noi sappiamo non è assolutamente quella che ci viene naturale e neanche quella che ci insegna il mondo. Dunque, ecco, troviamo proprio questi tre argomenti. Primo argomento è questo di Gesù che ha il potere di fare miracoli. Noi abbiamo parlato di questo. La gente si accorgeva che Gesù non era uno come tutti gli altri. Si accorgeva quando agiva, si accorgeva quando parlava. Il Vangelo delle scorse domeniche, vi ricordate, no? Ma com'è che questo Gesù parla con un'autorità diversa dagli scribi? Gli scribi erano quelli che avevano il compito di predicare la parola di Dio, di spiegarla. Io ho detto, l'altra domenica ho detto, erano i professori universitari della Bibbia, no? Ecco, mentre quelli avevano un compito preciso, che era quello di studiare la Bibbia e di spiegarla, Gesù insegnava, diceva alla gente che lo sentiva, con un'autorità differente. E noi abbiamo detto, qual è questa autorità? Un'autorità che viene dagli uomini? Un'autorità che viene dalla cultura? No, l'autorità divina. Era ed è il Figlio di Dio. Per cui questo stesso concetto lo diciamo anche per Gesù che opera davanti a una malattia. Mi ha detto una bambina stamattina, quando è finita la messa, la influenza era arrivata anche lì da Gesù, perché a scuola mia sono tutti ammalati. Gli ho detto, no, tranquilla, non sappiamo che tipo di influenza fosse o che malattia fosse. Certo che la febbre, come noi sappiamo, può essere indicativa di tanti stati di malessere, e comunque sia, a quei tempi una febbre era comunque impegnativa, perché non c'erano medicine. E poi il risultato di questa azione di Gesù, noi lo vediamo bene nel Vangelo, la guarigione è istantanea e definitiva in questa donna. Mentre quando prendiamo le medicine, ecco, bisogna aspettare che le medicine facciano il loro effetto, in questo caso Gesù subito, istantaneamente guarisce questa donna, e la guarisce in un modo totale, completo. Chissà che malattia aveva, ma completo, tanto che questa donna si dà da fare, perché è arrivato Gesù e con Gesù gli apostoli, e quindi in casa c'è certamente più da lavorare. Questa donna che era malata è restituita a una vita di piena salute, tanto che appunto serve. E l'altra cosa che dice il Vangelo, sulla quale pure non ci fermeremo, è questa dell'azione di Gesù contro il maligno. Mi è stata fatta questa domanda alla catechesi: ma come mai il demonio era così presente nel Vangelo? Beh, noi lo sappiamo bene, perché la redenzione non era ancora attuata, perché si trattava di una situazione dove non c'erano i sacramenti, dove non c'era ancora la pienezza della grazia di Dio, tutto stava cominciando, quindi il diavolo certamente era più scatenato, era più presente. Noi certamente abbiamo più strumenti per combattere l'azione del maligno, sicuramente, e abbiamo soprattutto la forza della grazia di Dio che ci è data nei sacramenti, battesimo e confessione anzitutto, e che ci viene aumentata dagli altri 5 sacramenti. Questo non è una cosa marginale nella lotta contro il demonio, perché come ho spiegato domenica scorsa, è chiaro che il demonio è libero di agire nel cuore di quelle persone che vivono nel peccato grave. Il Vangelo di San Giovanni infatti ci insegna che chi fa il peccato è schiavo del peccato. Quando noi commettiamo un peccato grave, togliamo il nostro cuore dalla signoria di Gesù, che è una signoria dolce, è una signoria accettabile, una schiavitù ottima questa, no? La nostra. Tanto che la Madonna si dà questo titolo. L'anima mia magnifica il Signore, Dio ha guardato l'umiltà della sua serva. Dunque la Madonna stessa che si dice serva, Gesù dice io non sono venuto per essere servito ma per servire, quindi anche lui si identifica come servo del Signore. La nostra capacità di servire Dio ci fa immensamente grandi davanti a Lui. E quando noi siamo nella signoria di Gesù, retrocede il regno delle tenebre. Ecco allora che siamo arrivati alla parte centrale del Vangelo, la preghiera. Vi chiedo un'attenzione adesso particolare. Perché? Perché devo spiegare un concetto che è abbastanza difficile da spiegare con termini non tecnici. Ma l'effetto della preghiera nella persona di Gesù era realizzato in virtù del fatto che nella unica persona del Figlio di Dio fatto uomo, l'incontro dell'uomo con Dio era realizzato. Noi perché preghiamo? Non preghiamo per ottenere delle cose, noi preghiamo per incontrare Dio. Dunque, nella persona di Gesù, figlio di Dio fatto uomo, questo incontro è già avvenuto. Gesù allora poteva anche non pregare. Nella sua persona questa unione era permanente. La sua persona era l'unione per definizione dell'umanità e della divinità. Perché Gesù pregava? Perché Gesù aveva il desiderio della preghiera? Perché Gesù, prima di tutte le cose importanti, pregava? Il Vangelo ci dice questo. Perché Gesù aveva una natura umana incontaminata, non aveva peccati. E la natura umana, così come è nella sua purezza, come uscita dalle mani di Dio, naturalmente, sottolineo questo naturalmente perché è importante, naturalmente cerca Dio, naturalmente si orienta a Dio, naturalmente prega. Di modo che voi vedete che in tutte le culture, in tutte le religioni, in tutti i tempi, l'uomo ha sempre cercato questo contatto di Dio pregando. E anche quando ci sono, anche nella storia della pedagogia, no? Degli episodi nei quali si è voluto tenere apposta dei bambini, dei ragazzi lontani da ogni forma di istruzione religiosa, siccome questo è nel nostro DNA spirituale, abbiamo le dimostrazioni che comunque si cerca un autore della creazione, si cerca di entrare in comunione con questo essere supremo che noi chiamiamo Dio. E questa preghiera di Gesù doveva essere così bella che il Vangelo ci racconta che un giorno gli apostoli hanno visto Gesù pregare. Immaginiamoci di essere lì, no? Sant'Ignazio di Loyola negli esercizi dice che la nostra fantasia ci può aiutare per rappresentarci i luoghi, le situazioni. Quindi questo è molto bello, no? Immaginiamoci di poter essere anche noi, poter essere stati anche noi vicini a Gesù. Certo che ci saremmo preoccupati di fare questa esperienza anche noi. Vediamo come prega Gesù. Hanno visto che Gesù pregava e poi hanno detto a Gesù: Signore, insegnaci a pregare. La nostra preghiera allora è la cartina di tornasole della nostra maturità cristiana, del nostro cammino di fede. Effettivamente noi dobbiamo riflettere su questa realtà della preghiera, e sto dicendo adesso una cosa molto impegnativa, ma la dico con la coscienza che posso avere come responsabile della comunità. Se qualcuno non ha il desiderio di pregare, deve preoccuparsi seriamente. La sua vita spirituale è certamente compromessa da qualcosa. Noi dobbiamo considerare che la preghiera per noi è la luce, l'aria più importante della luce e dell'aria per il corpo. La nostra preghiera è tutto. E ci dice il Vangelo, anche questo è importantissimo, che Gesù si alzava di mattina presto, quando ancora era buio, per pregare. Dopo una giornata faticosa come quella che il Vangelo ci ricorda, dove si andava da Gesù per ascoltarlo, dice il Vangelo di sera, perché di sera il sole scendeva, quindi la serata era più fresca, di sera erano finiti i lavori che si facevano, no? Nei campi oppure con gli animali, e non era ancora tempo di uscire per la pesca. Di sera andavano da Gesù e Gesù parlava, chissà per quante ore parlava, e poi gli apportavano tutti gli ammalati con tutte le malattie, e poi ancora Gesù che scacciava il demonio. Quindi immaginate voi come Gesù potesse essere stanco dopo una giornata di lavoro. Il Vangelo ci dice anche che una volta poi tornato a casa, quella casa nella quale Gesù veniva ospitato, la casa di San Pietro e di Sant'Andrea, ancora conservata a Cafarnao, vicino alla sinagoga, questa casa. Quando arrivava lì, spesso Gesù spiegava agli apostoli la predicazione che aveva fatto, spiegava le parabole, per esempio. Quindi dopo una giornata così faticosa Gesù si addormenta, Gesù riposa e poi di mattina presto, quando ancora è buio, si alza per pregare. Perché, cari fratelli e care sorelle, una giornata che non inizia con un momento forte di preghiera è una giornata già incominciata malissimo. E questo mi serve per dire che il Signore ha messo nella nostra vita e anche nel nostro organismo, nel nostro corpo, un equilibrio che ci viene dal rispetto delle regole normali, dal bioritmo, così si dice oggi, no? La notte è fatta per dormire, il giorno è fatto per lavorare. Quando c'è la luce, ci sono tanti processi che nel nostro organismo ci mettono in condizioni di poter lavorare e faticare. La notte abbiamo bisogno di ricrearci, di riacquistare le forze perdute. E quando, come capita molte volte ai giovani, faccio riferimento direttamente a voi giovani presenti, si sta per esempio fuori casa fino a notte inoltrata, quindi fino all'alba, nei locali, oppure si sta connessi, come sento dire, no? Fino alle 4, alle 5 del mattino. Poi il giorno dopo che si fa? Quando uno si alza a mezzogiorno, per esempio, che cosa fa poi nella giornata? Come realizza il suo lavoro, il suo impegno? Gesù ci dà un esempio veramente importante. Si alzava presto, pregava bene, pregava molto, la sua giornata era così indirizzata in una linea di produttività, e non dico materiale, ma spirituale, del tutto positiva. Così deve essere la nostra vita, e dico di più, maggiormente abbiamo responsabilità, a seconda della nostra vocazione e del nostro stato, maggiormente dobbiamo pregare. In una famiglia chi deve pregare di più? Papà e mamma devono pregare molto, devono pregare bene, perché hanno una famiglia alle spalle, e avere una famiglia alle spalle non vuol dire soltanto portare mangime o avere soldi per comprare vestiti, no, significa dare valori, e questi passano attraverso la comunione con il Signore. Così la parrocchia, che ne direste se sapeste che, per esempio, io che sono il parroco mi alzo a mezzogiorno e non prego? Cosa direste? Che va male, giustamente, perché io non posso alzarmi dopo i parrocchiani, devo alzarmi prima, precederli nella preghiera, intercedere per i miei parrocchiani. Voi sapete anche, ve lo dico sempre, che la mia preghiera è tutta per voi. Io non ho famiglia, noi non abbiamo famiglia perché siete voi la nostra famiglia. Ma questa è una responsabilità non di tipo sociale, economico, ma una responsabilità morale e spirituale. Ho il dovere di precedervi nella via della santità, di camminare davanti a voi. Mai voi, non so se avete notato, mai voi pregate qui in chiesa che il parroco non sia con voi. Ma questo vale anche per la famiglia, vale anche per il lavoro. Più responsabilità hai, più devi pregare. San Francesco di Sal diceva: oggi devo lavorare molto, mi alzerò un'ora prima per pregare di più. Invece noi che cosa facciamo? Anche a me capita, per carità. Ma che cosa facciamo? Quello che raccogliamo anche della testimonianza della gente. Siccome devo molto lavorare, non solo non prego, ma addirittura non vado neanche a messa la domenica qualche volta. E così mi metto in una situazione di estrema debolezza spirituale, per cui non possono arrivare le grazie, per cui non posso essere positivo, non posso affrontare le difficoltà della vita con quella forza che è necessaria. Sarò sicuramente sopraffatto. Vi ricordate la parabola della casa costruita sulla sabbia e della casa costruita sulla roccia? Se noi siamo fondati su Gesù, e se la nostra preghiera è questo fare le fondamenta profonde in Gesù, qual è la difficoltà che ci rovescia? Nessuna. Qual è la prova che ci mette seriamente a rischio dal punto di vista di fede? Nessuna. E allora pensiamo anche per noi, no? Questa necessità di una vita ordinata che considera lo spazio ampio per una preghiera forte. Una preghiera forte che sia l'inizio della giornata. È come quando facciamo benzina. Provate voi a partire con la macchina se benzina non ce n'è. Dove andate? Sì, forse fate 2 metri, ma poi vi bloccate. La situazione diventa impegnativa, lo sapete anche voi, no? Se la benzina finisce del tutto, è un problema per il motore. Così per noi è necessario, per la nostra natura umana, prima ancora che per le realtà di fede, perché il Signore ci ha voluti così, una preghiera profonda, serena, attenta, nutriente della nostra anima. Anche qui vi faccio sorridere, una signora mi ha chiesto: ma ascolti, vale il rosario se lo recito quando sto guardando il televisore? Mi ha detto anche il programma. Secondo voi? Non gli ho risposto, l'ho guardato, ho detto: ma posso? È come se stessi parlando adesso con voi e magari tengo il telefono acceso, parlo con un altro. Non faccio bene né l'una cosa né l'altra. Una preghiera che sia così, dicevo, profonda, serena, attenta, capace di nutrirci, abbiamo bisogno di questo. Da questa preghiera verrà l'equilibrio della nostra vita. Ha detto San Giovanni Crisostomo, che è un grande vescovo dell'antichità cristiana, che chi prega, questa è una frase che tante volte vi ho detto, chi prega ha le mani sul timone della vita. Perché c'è tanta gente che combina delle cose impensabili, tanta gente sbandata, tanta gente persa? Perché sentiamo quello che sentiamo tutti i giorni quando avviciniamo le notizie della cronaca? E perché ci chiediamo: ma com'è possibile questo? Vedete, la soluzione è qui. Che la gente, siccome non prega, ha lo sbando, non sa chi è, non sa da dove viene, non sa cosa deve fare. E così succedono le cose che voi conoscete bene. Adesso non voglio fare riferimento a nessuna cosa diretta, però pensate soltanto a quando una mamma uccide un figlio. Ma queste sono cose che noi possiamo spiegare soltanto così. Non aveva più il senso della sua dignità, del suo compito, della sua missione. Non diamo colpe, non giudichiamo, evidentemente non è questo il nostro compito, ma possiamo capire a che cosa può arrivare un uomo se non prega. Ed ecco come il Vangelo ci fa capire benissimo quello che vi ho detto. Ho voluto spiegare prima per farci capire questo. Cercano Gesù in un determinato momento, gli dicono: guarda, ti stanno cercando. Noi possiamo chiederci: ma perché lo stavano cercando? Ma forse per ringraziarlo, forse portavano altri ammalati. Gesù ha la chiara percezione della sua missione: andiamocene altrove, io sono venuto per annunciare il Vangelo. Non è scaduto in un atteggiamento da pubblicità: ti cercano, dunque fatti trovare. No, Gesù ha chiaro chi è e che cosa ci fa nel mondo. Io sono venuto per predicare, dice nel Vangelo di oggi Gesù, quindi dobbiamo andare negli altri villaggi. La nostra vita trova un senso pieno, noi abbiamo l'equilibrio vero della nostra vita quando nella nostra vita è presente una preghiera forte, costante, perseverante. Vi ripeto quei bei aggettivi che vi ho detto prima: profonda, serena, attenta e nutriente. Così deve essere la nostra preghiera. E termino. Termino con questa frase che è mia, ma mi piace tantissimo, quindi ve la voglio regalare. La preghiera ci fa grandi davanti a Dio. Davanti a Dio non ci fa grande il nostro portafoglio, non ci fa grande il conto in banca, non ci fa grande il tipo di macchina che abbiamo, il modo con cui vestiamo, più o meno elegante, più o meno costoso. Non ci fa grande la nostra casa, ma ci fa grande la nostra preghiera. La nostra preghiera ci fa importanti davanti a Dio. Dio si inchina volentieri verso i suoi figli che lo chiamano, che lo pregano, che lo invocano, che lo cercano per lui stesso, non per le cose che lui può dare, quindi per la comunione con lui. Guardiamo la Madonna Santissima, la vediamo proprio in questo atteggiamento costante di preghiera, così vediamo i santi, così vediamo anche tanti nostri familiari, tanti buoni cristiani che abbiamo conosciuto, così dobbiamo essere noi. capaci di mettere attraverso la nostra preghiera Dio al primo posto nella nostra vita. Andiamo avanti nella messa proprio tenendo presente questo fatto che la messa è la preghiera più importante che noi abbiamo. In questo momento stiamo vivendo il momento più importante della nostra settimana. Sia lodato Gesù Cristo.